Lezione 5, prima parte, corrispondente alla giornata di martedì 24 marzo. Allora, nell'ultima lezione abbiamo rimarcato il carattere non soltanto estetico, ma anche e soprattutto etico che ha l'arte per Steiner e lo abbiamo fatto in conclusione, diciamo, del nostro discorso, chiamando in causa un saggio ulteriore di questa raccolta, Nessuna passione spenta, un saggio dal titolo Una lettura contro Shakespeare. In questo saggio, Steiner, affronta sostanzialmente, la critica che Wittgenstein, il grande filosofo del linguaggio austriaco, che in qualche misura ha contribuito anch'egli a mettere in crisi il quadro tradizionale della semantica, e cioè è stato uno di quelli che ha modificato il rapporto tradizionale tra parole e cose. Dunque, lo stesso Wittgenstein, però, che aveva anche interessi artistici piuttosto evidenti, letteratura ma anche e soprattutto musica, Wittgenstein dedica una serie di appunti sparsi, accumulati nel tempo in maniera disorganica, dedica questi appunti tra le altre cose a Shakespeare, che è un personaggio naturalmente così ingombrante da non poter essere, diciamo, scansato da un'altra personalità come quella di Wittgenstein. Non dimentichiamoci che Wittgenstein ha passato molti anni della sua vita, soprattutto accademica, in Gran Bretagna, in Inghilterra, e dunque il confronto con Shakespeare per molti aspetti è stato inevitabile, visti gli interessi di Wittgenstein. Diciamo che Wittgenstein però mette in evidenza un punto della produzione, un aspetto della produzione di Shakespeare che interessa molto anche a Steiner, e cioè il fatto che nelle espressioni di Wittgenstein, Shakespeare viene definito più un giocoliere della parola, un creatore o fabbro di parole, Sprachschöpfer, dicevamo, è più un creatore, un genio, diciamo, creativo e anche sbrigliato, totalmente, diciamo, libero da ogni vincolo di ordine etico, religioso, teologico. Ecco, è piuttosto un grande acrobata e creatore di parole, anziché un Dichter, cioè un poeta. Il poeta, il grande poeta, il poeta è anche sempre in qualche modo un vate, cioè è qualcuno che raccoglie, diciamo, la testimonianza, fornisce la testimonianza della condizione umana, e dunque una sorta di rappresentante dell'uomo presso entità superiori, e un vaso in cui si raccolgono forze, diciamo, non umane, divine, in qualche modo magiche, e dunque una sorta di rappresentante emblematico che però, appunto, si incarica di dire la parola ultima sulla nostra condizione. Il Dichter, prende le difese dell'uomo, si schiera dalla parte dell'uomo, della sua condizione, la vive fino in fondo, e dunque in primo luogo si misura con la morte e tenta di opporre la sua opera alla morte, in primo luogo creando qualcosa di immortale egli stesso, cercando appunto di vincere la morte con la forza dell'arte. Shakespeare non è un Dichter, è qualcos'altro, è un fenomeno, dirà ancora Wittgenstein, contrapponendolo a un altro grande artista, Beethoven. Beethoven è un grande essere umano, è un grande cuore in questo senso, la sua testimonianza è una testimonianza, diciamo, commossa, piena di pathos. Beethoven si fa carico della nostra condizione, Shakespeare è invece un fenomeno, cioè qualcosa che non si misura veramente con il mistero ultimo della nostra vita. Dunque, ho fatto riferimento a questo saggio, che fa anche parte del programma, naturalmente, non per fare una deviazione, ma per ribadire un punto, e cioè che questa dimensione etica, rimarcata tra le altre cose da Wittgenstein per motivi suoi nei confronti di Shakespeare, questa dimensione etica fa parte della natura, del profilo intrinseco dell'arte, e questo aspetto, diciamo, questo aspetto etico, capite, che va a cozzare in maniera frontale contro la visione del discorso artistico, contro l'idea di testo, di testualità, di testo primario, che viene invece contestata apertamente dalle teorie della letteratura più recenti, in qualche modo anche più accreditate: strutturalismo, post-strutturalismo, decostruzionismo. Steiner dunque cerca di tenere il punto nei confronti di questa deriva dal suo punto di vista e cerca di, come dire, elaborare una contromossa, una serie di contromosse, vedremo, pur sapendo che il panorama odierno della nostra cultura e in generale l'orizzonte della nostra civiltà probabilmente non è più in grado di contrastare adeguatamente questa sorta di onda nichilista o riduzionista che lui, diciamo, vede profilarsi e vede sempre più diffondersi all'interno, diciamo, della cultura e quindi anche dell'insegnamento universitario, no? Allora, è dunque importante confermare questo aspetto che abbiamo già ricordato a proposito dell'idea che appunto l'arte sia un discorso fatto da qualcuno a qualcun altro, è un messaggio che non è privo di intenzioni diciamo positive o negative in se stesse. Un messaggio è stato mandato con uno scopo. L'arte ha una funzione eminentemente comunicativa. C'è l'arte perché c'è il linguaggio, ma c'è il linguaggio perché ci sono gli altri, ci sono le altre persone con cui noi parliamo, comunichiamo. L'arte non si sottrae a questa dimensione comunicativa, anzi è una forma di messaggio per eccellenza, una specie di messaggio in bottiglia che viene inviato però a un destinatario magari sconosciuto, ma che è l'insieme delle altre persone, gli altri, spesso e volentieri anche qualcuno in particolare, non solo perché un'opera viene dedicata, spesso e volentieri un'opera letteraria, ma non solo a qualcuno, non solo perché c'è una dedica, ma anche perché idealmente si vuole sempre prendere parte per qualcosa contro qualcos'altro. E dunque questa dimensione di, non dico militanza, ma insomma di partecipazione a un discorso che è già presente, già circolante nella società, questo dire la propria, no? Intervenire all'interno di una diatriba, di un conflitto, comunque di una discussione. Ecco, questa esigenza è fondamentale e in questa esigenza quindi c'è già un carattere etico e un carattere anche politico. Dicevamo quindi che questo aspetto etico è fondamentale per Steiner ed è la prima risposta, diciamo, adeguata dal suo punto di vista alla pervasività e anche alla radicalità di questa crisi, che non si può liquidare in maniera ordinaria o burocratica. Steiner, non intende fare spallucce, non intende far finta di niente, quindi non condivide, ad esempio, una risposta abbastanza diffusa, che consiste semplicemente nel non rispondere, nel non replicare a questo tipo di attacchi. Questa risposta, che è una risposta pragmatica, confida nel fatto che i grandi testi, i grandi autori siano ormai riconosciuti come tali senza ombra di dubbio, e che il loro valore continuerà a imporsi in maniera pressoché automatica. C'è in sostanza una sorta di consenso istituzionale su un certo numero di autori e di opere che continuano a essere ritenuti esemplari, magari cambiando il canone di volta in volta, perché il canone storico, cioè l'elenco dei testi ritenuti canonici, può essere sottoposto a variazione, ma diciamo le critiche, l'aggressione di queste nuove teorie della letteratura è talmente radicale da diventare quasi la confutazione di se stessa, no? Nel senso che tanta è la radicalità che questo discorso si autodistrugge, si auto, diciamo, nega, perché? Perché non è davvero credibile, pensabile che si debba buttare a mare o comunque si debba cambiare il nostro atteggiamento rispetto a una tradizione ormai consolidata. Dunque, il primo tipo di risposta può essere non cambia nulla, non cambia nulla. Le vostre sono posizioni magari molto brillanti, intellettualmente stimolanti, ma noi addetti ai lavori, noi studiosi, noi lettori in qualche misura anche, continuiamo a credere che ci siano testi più importanti di altri e che questi testi meritino tutta la nostra attenzione e che vadano riconosciuti dunque non semplicemente come dei pretesti per i loro commentatori, ma come qualcosa che ci può dire una parola importante. Dunque, la prima reazione è questa, ma Steiner ritiene che questi attacchi anarchici e anche spesso terroristici, non dimentichiamoci che sono stati formulati per molti aspetti da autori europei, francesi in particolare, in una stagione storica dove anche il terrorismo politico, soprattutto in Italia, ma non solo, stava dominando, insomma, ha tenuto banco per molto tempo. Ecco, questa componente così radicale, di critica così sulfurea e aggressiva, suscita in Steiner l'esigenza in realtà di replicare, quindi non si può semplicemente andare avanti come se niente fosse, bisogna replicare, cioè se l'arte ha ancora qualcosa da dire in difesa di se stessa, in difesa della sua specialità, del suo carattere autenticamente creativo, se l'arte ha qualcosa da dire, è bene che trovi gli strumenti per dirlo, è bene che raccolga le sue idee, le sue energie per dare una risposta. Questa risposta, in primo luogo, come dicevamo, consiste nel rivendicare l'aspetto etico dell'arte. Questo ritiene Steiner. E questo aspetto etico consiste nell'atteggiamento opposto rispetto a coloro che maltrattano e bistrattano i testi, nel senso che li inseriscono all'interno di una trama di nessi, nel senso che li sezionano e li ricompongono a loro piacimento, inseguendo strutture di tipo semantico, inseguendo organizzazioni, strutturazioni linguistiche che sostanzialmente li pongono sullo stesso livello di altri testi, testi che non hanno quella pretesa di validità, che non aspirano a un valore estetico, che non hanno pretese formali. Ma che usano il linguaggio anch'essi e dunque sono dominati dalle stesse figure retoriche, dalle stesse, diciamo, soluzioni linguistiche. Dunque, chi non accetta di sciogliere nuovamente ogni testo letterario nel magma del linguaggio, in cui tutti i testi in qualche misura hanno un eguale diritto di parola e tutti i discorsi, appunto perché sono fatti di parole, possono rivendicare la stessa pertinenza. Ecco, chi non accetta di annullare la specificità del discorso artistico, che vuole naturalmente distinguersi dagli altri, chi vuole cioè credere ancora nella possibilità che l'arte abbia qualcosa di essenziale da dirci, può assumere un atteggiamento nei suoi confronti che è un atteggiamento quindi non di diciamo indifferenza o addirittura un vero e proprio maltrattamento, ma un atteggiamento cortese. Invece di appunto negare questa specialità all'arte, io posso invece riconoscergliela. Riconoscerla significa che rispondo, assumo un atteggiamento responsabile e non irresponsabile, un atteggiamento responsabile rispetto a quello che lei ha da dirmi, cioè mi dispongo in un atteggiamento di ascolto. Sono responsabile perché rispondo a una chiamata, a una interrogazione, a una sollecitazione che mi viene dal testo. Cioè, prendo il testo sul serio, come se qualcuno mi stesse veramente parlando, qualcuno in carne e ossa, e io gli dovessi come minimo ascolto. Questo registro di atteggiamenti, di comportamenti, viene riassunto da Steiner in un termine che però lui stesso definisce non del tutto soddisfacente, cioè cortesia. Rispetto a queste teorie, che in qualche misura sono scortesi, per i motivi che abbiamo detto, noi dobbiamo giocare invece la carta della cortesia e vedere se in questo modo riusciamo a ricostituire il senso della parola artistica. Vediamo a cosa ci può portare questa cortesia. Questa cortesia naturalmente va nutrita di conoscenza e nell'ora successiva cercheremo di dire in cosa consiste.